Piero Bernocchi, ancora ad Open Day. Buonasera Piero, ben trovato.
Un saluto a te e a tutti.
Dunque Piero, dicevo, ovviamente con te parliamo spesso di scuola, tema centrale delle nostre discussioni, però mi piace anche affrontare le analisi politiche che riguardano la scuola. Questa volta, secondo te, c'è stato il rischio tangibile di veder crollare l'esecutivo proprio sul tema concorsi o è stata la solita apparenza, tutti belligeranti e bellicosi, invece alla fine si è trovata la sintesi?
La seconda che hai detto.
Lo sapevo, guarda.
Ma anche perché la contesa tra le due possibilità non c'è mai stata. Allora, credo che tu lo saprai, ma forse chi ci sta ascoltando non lo sa.
Sì.
La grande maggioranza di coloro che devono andare a fare l'esame di maturità in diretta,
sì,
dal vivo intendiamo, stiamo parlando di una cosa che avverrà tra 20 giorni con un contagio che sta calando in una decina di regioni, praticamente non c'è quasi più.
Esatto.
Non ci vogliono proprio andare. Fai attenzione, stiamo parlando di insegnanti che andrebbero a esaminare i propri studenti,
certo,
li esaminerebbero uno per volta in un gruppo di 10 persone, magari in una palestra di, che ne so, 500 metri quadrati,
sì,
quindi a distanze abissali. Figuriamoci se poteva essere un'ipotesi possibile fare un concorso dal vivo con migliaia di persone a luglio-agosto, cioè non ci sarebbe andato nessuno, mm-hmm, ma a parte i precari, ma non ci sarebbe mai andato nessuno a esaminarvi.
Certo.
Diciamo che a Zolina, per incompetenza e ridicola improntitudine, supera anche altri suoi colleghi sempre dei 5 Stelle,
mm-hmm,
penso soltanto a Bonafede o a Toninelli, tanto per fare i primi nomi che mi vengono in mente,
sì,
dimostrando che tutta l'assurdità di uno vale uno ha superato in stupidità tutta la storia della politica italiana, cioè gente proprio... Io, per quello che so che al Ministero sono volati stracci, non dico che stavano per fare, hanno provato tutti quelli dell'apparato a questo personaggio, alla Jessica Rabbit, lo pezzetto. In genere non le faccio queste considerazioni, però vedere una tizietta, una che faceva la precaria fino a ieri, poi siccome ha fatto la sindacalista, si fa per dire con l'ANIEF per qualche anno, ha potuto utilizzare queste sue competenze tecniche per scavalcare alcuni suoi colleghi di 5 Stelle, andare in giro con questo rossetto fosforescente con un'incompetenza totale, assoluta, fa senso. Quindi l'ipotesi non c'è mai stata, questo concorso non si sarebbe mai fatto.
Ecco, questo mi stupisce un po', Piero, perché si è battagliato praticamente per settimane proprio sulla possibilità di svolgere un concorso tra la fine di luglio ed agosto, quando io personalmente, non ti dico titolo, l'intero mondo della scuola o la politica che fa scuola, però insomma... Una ventina di persone addetti ai lavori li ho sentiti e mi dicevano tutti, guarda, è tecnicamente impossibile. Ho sentito lo stesso senatore Pittoni che diceva che il concorso straordinario, così come era stato pensato dalla ministra Azzolina e portato avanti, non avrebbe portato in cattedra nessun insegnante a settembre. E insomma, un po' ci rimanevo, no? Perché dico, possibile che uno si intestardisca su una cosa che poi non si può realmente realizzare? Ed ecco lì la soluzione, che è passata poi per la mediazione di Conte, ma a mio modo di vedere l'unica possibile, no? Reclutamento dalle graduatorie ed esame ad anno di prova concluso. L'hanno risolta,
sì,
in questo modo.
Sì, in positivo dobbiamo vedere che cosa c'è scritto, perché certamente
sì,
possiamo dire che i precari storici, per quello che posso prevedere, credo, danno per scontato che in ogni caso loro ovviamente non insegneranno comunque, che quindi l'inserimento, la stabilizzazione avverrà. Poi ci sono anche però gli altri non storici. Tra l'altro questa polemica, il tuo stupore... Diciamo così, vent'anni fa avrebbe avuto senso, quando c'era, anche 30 anni fa, quando c'erano i politici,
sì,
quando c'era la Democrazia Cristiana, il PC, cioè, insomma, quando la politica era una cosa seria. Ma adesso, quando c'hai i Bonafede, i Toninelli, c'è poco da... Certo, questa supera tutti, scavalca tutti, perché questa, questa è proprio l'ultima arrivata, non si riesce a capire come ha scavalcato altri personaggi non particolarmente competenti, però nei 5 Stelle c'erano insegnanti che insomma da anni stavano lì scalpitando per,
sì,
arrivare in alto, eccetera, per scavalcare questo, io non ho mai capito come. E ripeto, lei c'ha solo un paio di sostenitori al Ministero che sono più sciamannati di lei, e uno si chiama Bruschi, un altro non mi ricordo mai come si chiama, ma tutto il personale non solo su questa faccenda, ma un po' su tutto, anche sulle trattative con i sindacati maggiori, hanno provato sempre a spiegargli come va il mondo, eccetera. Però l'altra cosa paradossale è questa idea che chi vuole il concorso per titoli o comunque non a quiz pensa di regalare la stabilizzazione a insegnanti che non se lo meritano. Ora, in realtà, gli insegnanti di cui stiamo parlando sono insegnanti che hanno in media da almeno 10 anni.
Ecco, esatto. Questo
ora,
è un
uno
punto.
Mi si domanda, senti, ma se tu li hai fatti insegnare per 10, 12, 13, 14 anni...
Adesso no, non dire? Se lo meritano, adesso d'improvviso non se lo meritano.
Fammi capire, cioè l'unica cosa che non se lo meritano è essere stabilizzati in modo che a settembre non si debba fare tutta la giostra, eccetera. Ma prima perché se lo meritavano?
No, ma infatti... guarda, è assurdo e io ti dico, ho anche difficoltà a parlarne, Piero. Io ovviamente conosco il tuo modo di esprimermi e ti chiamo perché le tue analisi sono sempre fuori dai denti, no? Non fai mistero di quelle che sono le tue idee, per fortuna. Poi insomma si può essere d'accordo con te, si può prendere le distanze da quello che dici. Però ecco, io veramente sono rimasto in alcuni passaggi di questa vicenda, della narrazione della realtà scuola in queste settimane, sono rimasto più volte colpito dal modo di gestire le situazioni, le emergenze, lo stesso precariato. Io sentivo il direttore generale del MOIGE, no? Del Movimento Italiano Genitori, che tra l'altro è un ospite che spesso diciamo, mi fa la cortesia di esprimersi con i di Open Day, e ha scritto e ha detto che non era d'accordo con questa infornata, perché i loro figli, tutti i nostri figli, meritano qualcosa di più. Ma io volevo dire al direttore Finita, glielo dirò perché lo sentiamo spesso, questi professori che non si meritano di insegnare ai nostri figli hanno insegnato fino all'altro ieri ai nostri figli. Piero, aiutami tu a farlo capire alle persone. Sono gli stessi
no,
di prima.
Il bello è che comunque insegneranno da settembre.
E rinsegneranno da settembre. Cioè sono quelli di prima e quelli di dopo.
Mentre la qualità che vorrebbe il tizio che non conosco, sai come sarebbe venuta? Attraverso un concorso con 80 quiz.
Una roulette russa.
Come puoi pensare che quello sia meglio di quell'altro, eccetera? Sì, comunque, adesso a parte questi aspetti...
Cioè, non lo si conosce il mondo della scuola, Piero, se si ragiona in questo modo. Non si può dire no a una sanatoria perché si abbassa il livello della qualità. Ma i professori sono quelli, sono loro, sono quelli di prima. Cioè...
Tra l'altro, adesso vediamo, intanto, ripeto, vogliamo vedere cose scritte, perché so già troppe volte che ci pronunciamo su cose.
Sì, è vero, sugli annunci. Esatto.
Poi andiamo a vedere i testi sono completamente diversi.
Sì.
È come i fondi che devono arrivare, poi però non arrivano, quindi vabbè, abbiamo giudicato positivamente, ma se non arrivano. L'altra cosa che ci preoccupa enormemente è che cosa succede invece per il resto, perché messo via questo concorso, che non ci sarà, non okay. So come andrà a finire gli esami di maturità, perché i commissari stanno scappando tutti
esatto.
Quegli interni penso che alla fine ci andranno, però non sono per niente sicuro, e quindi però poi c'è il problema di settembre. Ora, a meno che, oddio, l'ipotesi può anche essere che sparisca completamente il virus, a settembre sto virus continuerà a girare. Ora, l'impressione che noi abbiamo è questa: il grosso degli insegnanti in teoria ce n'ha le scatole anche piene,
sì,
dell'insegnamento a distanza, perché si rende conto di tutto. Però nello stesso tempo, nel momento in cui molti non se la sentono nemmeno di andare a fare un esame a 10 persone, quindi in situazioni di sicurezza al 99%, mi domando, quando anche noi riusciamo a fare classi di 15-16 persone, se ancora gira il virus, gli insegnanti ci vogliono andare? E in questa situazione noi stiamo aiutando una mobilitazione che, a dire la verità, sabato ha dato dei discreti risultati nel clima generale, eccetera, sì, ma è stata sostenuta sabato in netta maggioranza dai genitori, perché il problema principale è che chi deve tornare a lavorare, o anche chi ha perso il lavoro e in qualche modo lo deve ritrovare, non si può permettere il lusso da settembre, ottobre, eccetera, di stare appresso, anche fosse 3 giorni a settimana, perché c'è anche questa ipotesi, 3 giorni vanno a scuola, 3 giorni stanno a casa, eccetera, di stare a casa per i ragazzini delle elementari e delle medie. Quindi credo che questa mobilitazione andrà avanti, cioè abbiamo in mente di fare l'ultimo giorno di scuola, che sarebbe l'8 giugno, in gran parte delle regioni, ma in alcune in 6, eccetera. di fare una mobilitazione nazionale, fare manifestazioni, eccetera, eccetera. Però al momento, se tu guardi il protocollo che stanno pensando per settembre, è demenziale. L'idea che porti la mascherina, però quando parli te la levi, sì, l'insegnante se la deve levare, che fa stare zitto.
Parla sempre, certo.
E soprattutto non è che puoi pensare che sto virus, se ancora gira, sta sulla capoccia dello studente sopra, come la nuvola dei fantozzi, e non si estende. Quindi in questa situazione molto caotica l'impressione generale è che investimenti zero, cioè per dire l'Alitalia, e io non ce l'ho con l'Alitalia, anche se devo dire un
3 miliardi, Piero,
ecco, 3 miliardi,
un e mezzo alla scuola,
esatto.
E lo
quindi
so,
siamo
lo
2
so.
A 1, cioè l'Alitalia è una cosa, un pozzo senza fondo, in cui tu butti soldi, adesso dico per dire questo, ma ci sono tante altre cose.
No, è
l'impressione
vero.
È che gli stia piacendo il modello Cambridge. Per chi non lo sapesse, il modello Cambridge, cioè una delle due università più famose del mondo, ha deciso che fino al fine del 2021 non apre più.
Sì, va online.
E fa tutto online, che già è sconcertante, perché a Cambridge, che ne so, un indiano, un pakistano, o che ne so, un australiano ci andava perché sì, perché facevano delle belle lezioni, ma soprattutto perché c'era la crème della crème, no? C'era l'aristocrazia, mettendoti in contatto con la quale salivi di grado socialmente, eccetera. Mi domando, cioè, beh, che me frega di andare a fare le lezioni online a Cambridge se devo rimanere a Nuova Delhi?
In cameretta comunque, certo.
Pur tuttavia lo fanno. Allora, l'impressione è che in parecchi, diciamo nel sistema, non voglio entrare nel mezzo di chi e come, stiano pensando che tutto sommato sto online, se risparmia una barca di soldi, tutto sommato non a tutti gli insegnanti dà veramente fastidio, perché tanti insegnanti, diciamo la verità, soprattutto di una certa età, affrontare le classi di oggi faticose, difficili, bisogni educativi speciali, quelli che non ti stanno a sentire, quelli che si stanno a sentire al telefonino i messaggi dell'amica, no. Fare questa cosa da casa, tranquilli, con un rapporto molto ovviamente literistico, perché parli di quegli altri stanno a sentire e basta, non è che proprio li angosci, per cui stanno ragionando seriamente. Solo che hanno un ostacolo, e l'ostacolo è che i genitori non possono tenersi a casa i ragazzini delle elementari. Quindi noi stiamo contando molto, onestamente, più sui genitori che sui docenti,
ecco,
per reagire a questa tendenza che può diventare sistematica, cioè può passare da una questione d'emergenza che si poteva anche sopportare a una cosa sistematica che va al di là delle epidemie, delle pandemie, della questione specifica. E onestamente al momento questa ci preoccupa ancora più della questione precari, perché questo sarebbe, cioè non è soltanto, che ne so, la 107 che ti modifica alcune regole del gioco, questo è come quando è arrivato il telaio meccanico e c'era il telaio manuale è sparito, e gli operai tessili sono dovuti andare in fabbrica a fare quel lavoro lì, e al momento la partita è abbastanza complicata, perché ci troviamo in una situazione paradossale in cui a premere perché la scuola si riapra, al limite può essere la Confindustria, perché interessa che tutti tornino a lavorare, ma mi pare, ci pare, che nella categoria la sensibilità sia, non sia così elevata come meriterebbe la faccenda. Credo darsi che conti la paura, però onestamente uno apre, va sui siti, vede quello che è successo in Sicilia sabato e domenica, vede quello che è successo a Roma, vede la movita di Napoli e dice: signori, e voi non volete andare manco a fare esame
esatto,
di maturità?
Dai, è tutto normale,
adesso è più del normale,
infatti.
In condizioni normali non andavano a Napoli fino alle 4 di notte a fare casino sul lungomare, no?
È vero.
Diciamo, questo ci preoccupa. Per il resto vediamo intanto sto testo scritto, perché io credo che molti fossero preoccupati dell'esame per quiz, anche se onestamente, ragionando obiettivamente, uno doveva dire: ma non lo faranno mai. Però sai che c'è, poi alla fine hai visto mai che la cosa usciva, e l'idea di giocarsi alla roulette degli 80 quiz, la stabilizzazione, a molti che stanno lì da 10 anni poteva il cosiddetto chiccherone, quindi
certo.
Diciamo, mo vediamo, però prima di dare un giudizio positivo
dobbiamo assolutamente leggere. Piero, ti faccio un'ultima domanda, potevo chiudere tranquillamente qui e sei stato già molto diciamo, tranchant nei tuoi giudizi fino a questo momento, ma non posso evitare di chiederti il paradosso, quello che più mi ha folgorato in questi giorni, ovvero vedere Italia Viva, e quindi dobbiamo parlare di Matteo Renzi, spingere per i concorsi e per il merito dopo aver, diciamo, immesso in ruolo, stabilizzato 90.000 persone attraverso un algoritmo impazzito, no? Io questa non potevo evitare di fartela, ci ho provato, Piero, credimi.
Ma perché tu prendi sul serio Matteo Renzi?
No, io sì, allora facciamo così, ufficialmente io sì, però chiedo a te.
Senti, allora, quello salza la mattina e... Ma mica sono lui, perché vale per Salvini, se Salvini si è messo male perché non sa più a che santo votarsi, perché da quando c'ha De Luca che lo piglia per il culo pure sugli occhiali è messo male. La questione fondamentale è davvero loro tutti i giorni si alzano la mattina e si domandano: io sto al 3%, secondo me manco quello, che devo fare per farmi notare? Hai presente Nanni Moretti, no? Mi si nota di più se vado alla festa e sto in disparte, oppure se non ci vado proprio. E quindi, secondo me, su ogni tema, lui si domanda qual è la cosa che lo fa notare, fa parlare di lui. Allora, se lui avesse detto la cosa ovvia, cioè, scusa, avesse detto no, va bene così, eccetera, non l'avrebbe notato nessuno. Tu lo stai notando perché fa una cosa contraddittoria su tutto quello che è successo prima, ma è un po' tutto così. Se ci pensi bene, tutte le scelte, anche tutta questa sceneggiata che ha fatto su Bonafede, e poi alla fine si è tirato indietro quando logica vorrebbe, scusa, se tu giudichi questo un disgraziato, non è vero che deve cadere il governo, perché lui stesso ha sostituito due ministri quando era al governo e il governo non è caduto. Allora tu dicevi: scusate PD, 5 Stelle, ci fate la cortesia, vi scegliete voi un altro ministro della giustizia, lo sostituite, io sono disposto a votarvi, quindi rimpallavi la cosa agli altri. Ma in questo modo lui ha tenuto sulla corda per una settimana non solo il mondo politico, ma l'informazione, che è stato costretto a parlare di lui, e poi alla fine si è sciolto tutto nel niente. Quindi io non ci trovo una logica stringente e strutturata, è un modo, ogni volta si cerca di trovare il passaggio che gli dà più visibilità, eccetera. Io non lo prendo sul serio da tempo, non mi colpisce niente di quello che fa lui, così come per la verità neanche di quello che fa Salvini.
Certo.
Purtroppo il mondo politico italiano, cioè io, insomma, uno che ha lottato per 30 anni contro la Democrazia Cristiana, oggi se meritessero Forlani, Moro, ma guarda, ti dico di più, persino Fanfani e Andreotti, sbarazzando tutti questi, ne pierei pure Tanassi. Mm-hmm. Guarda, esagero, persino Craxi e Berlinguer. Cioè, ma io mi piglierei la Merkel domani mattina, cioè proprio di corsa, e purtroppo non la possiamo acquistare, e quindi ci teniamo questa infima classe politica, chiamiamola così.
Grazie Piero Bernocchi, grazie per il tuo contributo sempre prezioso, per le tue analisi sempre fuori dai denti. Grazie Piero Bernocchi, a presto, ciao, buon lavoro.
Buon lavoro. A presto, ciao.